Io volevo, prima di dare la parola al professore Paglieri, volevo ringraziare il professore Pallante per essere qua con noi e soprattutto perché ci parlerà di due argomenti importantissimi. E tra questi due poi, quando si parla di rifiuti zero, la questione diventa per me ancora più importante, quindi conoscere e sapere un po' quali sono le evoluzioni in questa materia, perché abbiamo iniziato anche a Rossorino l'esperimento della raccolta differenziata, e anche se ancora in una fase iniziale e in via di sperimentare appunto, è solo in una zona della nostra città che dobbiamo cercare poi di ampliare quanto prima. E parlato proprio di rifiuti, è importante entrare un po' nell'argomento, e quando si parla di rifiuti zero ritengo che poi sia anche questo quello che è necessario ai fini della tutela del nostro territorio, del nostro ambiente, della nostra stessa salute. Comunque siamo qua per ascoltarla, professore. Io la ringrazio per essere qua, per aver aderito al nostro invito. Ringrazio anche il professore Paglieri, perché quando mi ha proposto questo nostro incontro abbiamo subito trovato quell'intesa necessaria, che fa capire una cosa importante: comune e scuole possono avere, come in questo caso, questa sinergia che poi si traduce in una crescita globale della nostra città. Le istituzioni tra di loro devono parlare, questo stiamo facendo, anche in altre occasioni l'abbiamo fatto, ed è importante che ciò avvenga, perché il beneficio ce l'abbiamo tutti. In questo caso stiamo parlando dei dipendenti comunali, ma poi abbiamo l'incontro del pomeriggio che va agli studenti, e gioco forza, tutto quello che noi oggi apprenderemo avrà una ricaduta nella nostra Rossorino. Grazie ancora, do la parola a Corrado Paglieri.
Grazie. Io voglio ringraziare il signor Sindaco per aver colto questa segnalazione e questo invito. Da parte nostra il primo Istituto Superiore Archimede ha sempre curato queste tematiche nel corso degli anni, perché le ritiene essenziali come punto di riferimento per la formazione umana, ma anche futura professionale e civile dei nostri alunni, anche per un sotto un duplice aspetto, quello di cultura generale, di cittadinanza attiva, ma anche di orientamento al lavoro, visto che del primo Istituto Superiore Archimede fa parte anche la sezione ITIS, dove ci si occupa anche a livello proprio specifico, tecnico, di tecnologie che possono essere brillantemente usate per l'ambiente. Noi abbiamo tuttora, domani di ritorno, in stage un gruppo di alunni che a Rimini ha seguito dei corsi particolari che riguardano l'automazione, che riguardano tutto il settore che serve il fotovoltaico, il risparmio energetico, eccetera. Quindi i nostri alunni sono sensibilizzati e orientati in questo senso. Ma ci sembrava utile, vista l'estrema competenza del professor Pallante, mettere a disposizione anche di altri settori della società civile la sua competenza per dare un contributo in un argomento che pian piano sta decollando, contrariamente ai decenni precedenti, quando c'erano delle voci del deserto ma inascoltate. Tra queste voci è molto impegnata quella del professor Pallante, che può sembrare strano, avrete letto l'invito, si tratta di un professore di lettere che ha fatto anche il dirigente scolastico, può sembrare strano che si occupi di queste tematiche, però al risolvere certi problemi, prima a vederli, perché prima bisogna vederli, e c'è chi li ha visti con estremo anticipo, appunto soffrendo questo isolamento, e poi ad affrontarli, è necessario che l'approccio sia interdisciplinare, pluridisciplinare, e a volte l'estrema specializzazione non aiuta in questo. perché le parole vincenti, che poi diciamo la prassi vincente è quella della pluridisciplinarità da una parte, e come diceva il nostro sindaco, la sinergia tra istituzioni, non ci si può illudere di aggredire, di affrontare certe tematiche che sono vitali partendo solo da certi punti di vista oppure contando sullo sforzo della singola istituzione. Su questo ci siamo incontrati col sindaco, perché ha detto lui non è la prima volta, non è la prima iniziativa di quest'anno in questo senso. Per ritornare al professor Pallante, può sedere di buon diritto in questa sede, in questo contesto, perché si è occupato di amministrazione per molto tempo, è stato distaccato dalla regione Piemonte per il settore delle piccole aziende, se non sbaglio, sì, quando era professore, ma poi ha ricoperto anche l'incarico di assessore all'ambiente e all'energia presso il comune di Rimoli tra il 90 e il 95, mettendo in campo delle iniziative amministrative che hanno preceduto i tempi, che sono state poi copiate anche da grosse metropoli, da amministrazioni di grosse metropoli. Questa esperienza l'ha buttato nella saggistica, che non ha voluto curare solo a livello lubresco, ma è nata anche sempre dalla collaborazione, dalla sinergia con tra virgolette addetto ai lavori, perché uno dei libri che ha fatto l'ha fatto insieme con l'ingegner Palazzetti, che a suo tempo dirigeva il settore ricerca della Fiat. Un altro libro lo ha scritto con Tullio Regge, che è uno dei massimi fisici italiani, e altri libri sono venuti fuori proprio da questo contatto continuo che ha avuto con istituzioni, persone in tutta Italia, ma anche in tutta Europa. È stato chiamato come relatore in convegni in varie città europee, ha curato delle trasmissioni, ne ricordo una interessantissima con la televisione svizzera, in una serie, se non sbaglio, intitolata Micro Macro come titolo generale, no? C'è stata una lunga trasmissione sulla decrescita felice, insomma, un termine tecnico coniato da alcuni di cui senz'altro parlerà. Ecco, allora dicevo, a buon titolo può sedere in questa sedia a parlare in questo contesto, perché gli abbiamo chiesto in questa occasione di dare un taglio più mirato agli incarichi e anche alle conoscenze e specializzazioni dell'uditorio, che io ringrazio per l'attenzione. Ecco, quindi il settore urbanistico, quello del problema dei rifiuti e quello dell'energia, con tutto ciò che ne consegue. Dimenticavo, è stato anche consulente del Ministero dell'Ambiente durante il governo Prodi, e dopo questa collaborazione sono state varate i primi decreti, le prime leggi che puntavano sull'incentivazione. Conto Energia è un titolo che dice qualcosa in merito.
C'è ancora una cosa all'assessore, un breve saluto. Grazie.
Io voglio intanto ringraziare la presenza numerosa da parte di quasi tutti i settori del nostro comune, perché è il professore Pallante deve essere qui presente, non è una presenza estemporanea, perché uno che è attaccato a Rosolini ci viene volentieri e ha già dato numerosi contributi in merito alle problematiche che stiamo affrontando. Dicevo poco fa riservatamente che la differenza tra il nord e il sud è che purtroppo noi siamo un po' più lenti a recepire quali sono i messaggi che oggi a livello innovativo, sia per quanto riguarda il risparmio energetico che per quanto riguarda la differenziata o la problematica di tutti i rifiuti che possono essere benissimo utilizzati anche a livello occupazionale, si va un po' non dico nel dimentico, ma si va un po' a rilento. Io volevo brevemente soffermarmi invece su un aspetto del problema che il professore ora andrà a trattare sull'efficienza dell'energia per quanto riguarda gli edifici pubblici e gli edifici privati. Noi siamo un comune, un'amministrazione che si sta scommettendo in toto per quanto riguarda il risparmio energetico, l'efficienza energetica, la problematica dei rifiuti e non ultimo l'aver tentato positivamente in Consiglio Comunale di parlare dell'argomento risparmio energetico e problematica fotovoltaica affidandoci anche a terzi. È un problema nuovo per noi anche che affronteremo in Consiglio Comunale, una scommessa che come maggioranza stiamo portando avanti, ma in considerazione al fatto anche di tutta la carenza a livello economico non solo al comune ma che coinvolge tutti i comuni e la regione, diciamo che anche noi vogliamo utilizzare questo tipo di esperienza che tra l'altro lei come amministratore nel nord ha già fatto, quindi la invito anche a dare un contributo in tal senso che ci possa essere da stimolo e incoraggiamento per capire un po' come eventualmente andare a risolvere positivamente questo problema, perché su questo ne abbiamo affrontato in Consiglio Comunale, ma altri argomenti sul risparmio energetico stiamo portando avanti, che sono tutta la problematica dell'utilizzo dell'energia alternativa, che con una serie di progetti andremo ad affrontare da qui a breve tempo e che siamo già prossimi per presentarli alla Regione per essere finanziati. Grazie.
Buongiorno, ringrazio l'amministrazione comunale e il presidente della scuola e del liceo per questo invito. Io, come diceva l'assessore prima, vengo volentieri a Rosolini, è la terza volta che vengo, ma in tutta la provincia di Siracusa, a Noto, a Siracusa, e di tutti i viaggi che faccio in Sicilia, questa è la provincia che è maggiormente frequente, dove ho molte persone che, con cui c'è un rapporto non solo di amicizia, ma anche di collaborazione, va meglio così.
Sì,
volevo dire anche perché questo fatto del sud e più indietro del nord e così via, venerdì io sono stato invitato dalle amministrazioni comunali della Franciacorta in provincia di Brescia a fare la stessa cosa che faccio oggi con voi, quindi tanto indietro non mi pare così, forse la provincia di Brescia ha dei problemi particolari legati al fatto che c'è un grande inceneritore per cui non fanno la raccolta differenziata perché sennò non saprebbero cosa metterci dentro l'inceneritore. E comunque sarà un fatto un po' particolare, ci sono altre province che sono più avanti sicuramente, però quello che voglio dire è che queste problematiche sono comuni non soltanto a tutta l'Italia ma a tutti i paesi occidentali, cioè questo è l'elemento di fondo, no? E io le affronto con una motivazione fondamentalmente etica e due preoccupazioni di questa motivazione etica. Primo, le condizioni ambientali, cioè la crisi ambientale che stiamo attraversando, che sta arrivando probabilmente a dei livelli così alti che probabilmente implicano un non ritorno indietro. E il secondo aspetto che mi preoccupa molto è il problema occupazionale. Cioè, già oggi ci sono delle situazioni di sofferenza molto forti, non soltanto nel sud ma anche nel nord. E allora questi due problemi, quello ambientale, il futuro dell'umanità, le giovani generazioni, quelli che devono ancora nascere, e il problema occupazionale, sono i problemi principali che noi abbiamo oggi, sono problemi che possono essere affrontati insieme, cioè si può creare occupazione in attività che riducono l'impatto ambientale sostanzialmente, e consentirebbero di aprire una prospettiva di futuro, diciamo, non così preoccupante come oggi è, perché questa preoccupazione si diffonde. E stiamo cercando, io personalmente e un gruppo di amici, abbiamo fondato un'associazione per queste cose, di coinvolgere il maggior numero di persone sulla soluzione di questi problemi. Due mesi fa abbiamo fatto un incontro a Bologna con un gruppo di industriali, che hanno risposto in maniera molto positiva al nostro input, che si sono poi autoconvocati tra di loro e che nel mese di ottobre o novembre presenteranno insieme alla nostra associazione una proposta di politica economica e di politica industriale a tutte le forze politiche per fare in modo di uscire di affrontare quantomeno contemporaneamente il problema ambientale e il problema occupazionale, il problema economico. Cioè questa è la luce in cui le vogliamo fare. E giustamente Corrado Baglieri ha ricordato che all'inizio di questo mio impegno personale c'è stato un incontro con il responsabile del centro di ricerche Fiat, che è una persona che ha una grande competenza professionale, guidata dall'etica, e che ha fatto una serie di innovazioni tecnologiche che vanno in questa direzione. Allora, da questo punto di vista io vorrei che chi lavora nella pubblica amministrazione pro tempore in quanto politico e per tutta la vita, insomma, professionale per quanto riguarda i dipendenti comunali, si rendesse conto che ha la possibilità di incidere positivamente in entrambi questi aspetti col suo lavoro. E questo credo che sia molto importante, cioè si può gestire il proprio ruolo di dipendenti comunali o di consiglieri o di assessori con semplicemente facendo un dovere, no? Oppure si può affrontare sapendo che si può dare un contributo importante alla risoluzione di questi problemi. Quindi con una motivazione profonda che io spero di comunicarvi, che spero che capiate insomma cosa voglio dire con queste parole. Allora, i problemi più gravi che noi abbiamo dal punto di vista ambientale sono il problema energetico e il problema dei rifiuti. Sono questi due gli aspetti. Ce ne sono anche altri, ma questi sono... Da che cosa è determinato il problema energetico? Dal fatto che noi abbiamo avuto, io dico la sfortuna, di avere grande abbondanza di petrolio a basso prezzo per 60 anni. E abbiamo perso tutto il buon senso nell'affrontare le cose, no? Siamo diventati degli scialacquatori. Siamo diventate delle persone che si comportano in maniera irresponsabile. I nostri nonni non l'avrebbero fatto, perché non avevano questa disponibilità di petrolio a basso prezzo e perché hanno sviluppato tutta una serie di competenze, di comportamenti che gli consentivano di far fronte alle esigenze con molto meno di quello che facciamo noi. Ma il fatto grave è che quello che facciamo noi, i grandi consumi che abbiamo, sono in gran parte sprechi. E le fonti fossili che noi sprechiamo, voi sapete che bruciandole mandano anidride carbonica all'atmosfera e fanno aumentare l'effetto serra. Vi dico due cifre soltanto per inquadrare il problema, anche se possono diciamo, sembrare delle cose catastrofiste, sono cifre che vengono date dall'istituto intergovernamentale che governa diciamo, il clima, che controlla il clima per conto delle Nazioni Unite, l'IPCC. No? Allora, quali sono i dati per capire la situazione? Fino a 650.000 anni fa, hanno fatto dei carotaggi nell'Antartide, la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera era di 270 parti per milione, cioè una cosa piccolissima. Questa concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, 270 parti per milione, è ciò che ha consentito la vita sulla Terra, perché fa l'effetto serra, c'è un effetto serra fisiologico. Il Sole manda una radiazione infrarossa che riscalda sulla Terra, la Terra la rimbalza verso lo spazio. Una parte di questa radiazione viene trattenuta nell'atmosfera grazie a questa piccolissima parte di anidride carbonica. Se non ci fosse stata questa piccolissima parte di anidride carbonica, la temperatura della Terra sarebbe stata di meno 18 gradi, non ci sarebbe stata vita. Questa piccolissima parte ha consentito che la temperatura media della Terra fosse di 15 gradi, quindi vale 33 gradi l'anidride carbonica fisiologica. Nell'ultimo secolo, cioè nel Novecento, più precisamente dal 1905 al 2005, le concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera sono aumentate da 270 a 380 parti per milione e la temperatura della Terra è aumentata. Questo aumento ha determinato una serie di sconvolgimenti climatici, perché il clima è una serie di intrecci, di relazioni tra fattori che basta spostarne uno che ha effetti moltiplicativi sul resto e quindi tende a squilibrare. Ci sono, voi sapete, abbiamo avuto estati calde, abbiamo avuto un passaggio da delle piogge a un clima più tropicale che non mediterraneo, eccetera, eccetera. Sono situazioni per cui io vivo nel Monferrato, anche se sono romano di nascita, nel Monferrato cominciano a mettere gli uliveti. Ci sono vicino a casa mia delle piantagioni di ulivi, ma non uno che si mette l'ulivo in casa, no, proprio piantagioni per fare l'olio. Quindi quando io sono andato a vivere in Piemonte nel 1970, ricordo ancora che la cosa che più mi colpiva è che nel mese di marzo c'erano dei cumuli di neve ghiacciata in mezzo ai viali di Torino. Oggi fanno gli ulivi, quindi capite che questo sconvolgimento non è cosa importante. Bene, questo sconvolgimento è stato determinato da un piccolissimo aumento della temperatura terrestre. In un secolo, nel secolo scorso, la temperatura terrestre è aumentata di appena 0,74 gradi, meno di un grado. In area mediterranea è aumentata di un grado. Adesso ci dice l'IPCC, questo organismo intergovernamentale, che dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Dico subito che tecnicamente si può. Politicamente credo che non ce la faremo, perché c'è poca sensibilità. Come a Kyoto abbiamo preso un impegno di ridurre del 6-7% e le abbiamo aumentate le nostre emissioni. Però tecnicamente si può. L'IPCC ci dice che se ridurremo le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, in questo secolo la temperatura della Terra aumenterà di 2 gradi, cioè il triplo del secolo scorso. Nessuno più pensa che si possa abbassare la temperatura terrestre, ma semplicemente contenere gli aumenti. Se 0,74 gradi ha fatto quello che ha fatto, immaginate cosa farà 2 gradi. Cioè probabilmente non solo gli olivi ci pianteranno in monferrato, ma anche gli agrumi. E gli effetti più gravi di questo aumento si avranno in area mediterranea, quindi nel sud dell'Italia, nel sud della Spagna e così via, nel nord dell'Africa, eccetera. Quindi questo è il problema. Tecnicamente ho detto che si può risolvere, e vi dico anche che una gran parte della soluzione di questi problemi è nelle mani degli enti locali. Poi ognuno prende le sue responsabilità e faccia le scelte che vuole. Cioè, può prendere come un dovere le indicazioni che gli danno l'amministrazione comunale, può prendere come una sfida con se stesse per dare un contributo positivo. Che cosa si può fare per ridurre le emissioni di CO2? Sull'energia. La prima cosa che noi dobbiamo fare, prima ancora di pensare alle fonti rinnovabili, è a ridurre gli sprechi. Perché se noi sprechiamo energia e questa energia la facciamo con le fonti rinnovabili anziché con le fonti fossili, uno spreco, non cambia mica niente. Quindi il primo elemento è usarla bene. Secondo passaggio è fare in modo che questo bisogno ridotto di energia a cui abbiamo eliminato gli sprechi venga soddisfatto con fonti rinnovabili più che sia possibile. Questo è il passaggio logico da fare. Allora, come sono i consumi di energia? Noi l'energia la consumiamo in 3 grandi voci che sono quasi equivalenti. Un terzo, un terzo, un terzo. Un terzo la consumiamo nel riscaldamento degli ambienti. Qui in Sicilia il problema è meno rilevante che da altre parti, ma si pone il problema del raffrescamento degli ambienti. Ma comunque, come si fa il raffrescamento degli ambienti? Si fa con l'energia elettrica. Il secondo consumo di un terzo è la produzione di energia elettrica nelle centrali termoelettriche. E un terzo viene fatto nell'autotrasporto. Allora, le case consumano un terzo per il riscaldamento, più i consumi di energia elettrica. Nei consumi di energia elettrica incidono sempre di più i consumi del condizionamento, del raffrescamento estivo. Possiamo dire che le case complessivamente consumano dal 40 al 50% di tutta l'energia che noi adoperiamo. Noi percepiamo l'inquinamento delle automobili, non ci rendiamo conto dell'inquinamento delle case, che è maggiore di quello delle automobili. Allora, che cosa si può fare per ridurre questo? Come lo consumiamo? Per riscaldare le case, mediamente in Italia si consumano 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. Questo è l'ordine di grandezza. In Germania non consentono di costruire case o di ristrutturare le case esistenti se consumano più di 7 litri al metro quadrato all'anno. Un terzo di quello che consumiamo noi. Ma le case migliori arrivano a consumare 1,5 litri al metro quadrato all'anno, anziché 20. Quindi gli sprechi, vedete che sono grandi, sono molto, molto forti. Che cosa può fare un ente pubblico per dare il suo contributo alla riduzione degli sprechi? Due cose può fare fondamentalmente. Primo, mettere a posto i suoi edifici. Ci sono degli amministratori pubblici che fanno riferimento al nostro movimento. Il nostro non è un partito, non fa politica nel senso di andare alle elezioni. Il nostro movimento fa politica nel senso di dare dei suggerimenti di contenuto a chi sta nelle assemblee elettive. Va bene? Allora, un nostro amico che fa riferimento a noi in un comune del Veneto ha fatto fare la diagnosi energetica a tutti gli edifici. Quando io ho detto che consumano 20 litri di gasolio al metro quadrato all'anno, le palestre di questo paese del nord molto più evoluto che nel sud, no? Consumano 30 litri, non 20. Tanto questo per dirvi le cose come stanno. Allora, se per legge si può imporre che se ne consumano 7, in Germania che fa più freddo che da noi, e noi ne consumiamo 20 o 30 addirittura, dobbiamo come prima cosa eliminare questi sprechi. Allora, il primo elemento è questo, far fare una diagnosi energetica agli edifici pubblici per vedere dove è possibile ridurre gli sprechi. No? Allora, faccio una domanda adesso qui. Ste luci qui sono necessarie?
Si è preso già il castaglio.
No, pensate un pochino. Io ho abitato, quando ho fatto l'assessore, a Rivoli, si diceva, no? Dal 90 al 95, abitavo in una casa vicino a un edificio comunale. Dalle mie finestre vedevo una stradina subito. Non è un rimprovero, voglio dire che sì, possiamo spegnere. Io penso che possiamo spegnere. Ma comunque fate quello che volete. Io dico no, riflettiamo sulle cose. Riflettiamo. No, sono forse un po' troppo buio.
Già metà è sufficiente, no? Va bene.
Va bene. Allora. Okay. Allora. Lei ha capito cosa bisogna fare.
Hai visto?
Allora, vi dico, quando abitavo lì in questa casa, di fronte al municipio, quante volte si chiudeva il portone dell'ufficio comunale e rimanevano tutte le luci accese? Quante volte? E quando era il venerdì sera, che venerdì pomeriggio alle 2 che andavano via, che restavano accesi fino al lunedì seguente. Allora, basterebbe mettere quei sensori di presenza, sapete come ci sono nei bagni di tutti i ristoranti, le pizzerie, entri e se accende la luce, se la luce esterna è bassa, esci e si spegne. Cioè non è che ci voglia tantissimo, ma ci sono tutta una serie di cose che si possono fare per ridurre gli sprechi di energia. Naturalmente alcune cose riguardano i comportamenti, altre cose riguardano le strutture. Se io ho una casa costruita con dei muri sottili, senza capacità di coibentazione, io posso anche comportarmi bene, ma il calore si disperde. In questi casi si mette un cappotto, si dice, esterno, si mette una cosa esterna. Oppure, io non so, se qui ci sono vetri semplici o vetri doppi, allora, gli infissi è il secondo settore dove si spreca energia. Allora, i comuni, adesso qui magari sono poco necessari, meno necessari che altrove, ma io ho visto dei comuni, parlavo con il professore che è venuto a prendere in macchina, che ha insegnato a Nichelino, il comune di Nichelino, provincia di Torino, ha tutti i vetri semplici. Cioè questo per dirvi le cose, cioè l'irresponsabilità dei comportamenti, io forse qui non c'è bisogno, non ho idea. Adesso si fanno i vetri doppi evoluti, cioè dei vetri doppi che non hanno l'intercapitine aria, ma hanno un gas raro, l'argon o il krypton, e hanno una capacità di coibentazione molto maggiore. Allora, qual è il compito della diagnosi energetica? Il compito della diagnosi energetica è vedere oggi quanto consumiamo. Ma io quando vado dal dottore che mi fa la diagnosi, poi gli chiedo anche la terapia, sì. Se no che me ne faccio della diagnosi? Allora, che cosa si può fare per far consumare di meno questo edificio? E qui entra il discorso del finanziamento tramite i terzi che diceva l'assessore. Perché ci sono delle società che vengono e ti dicono tu oggi consumi tot, potresti consumare la metà, dico per dire una cosa del genere. Per consumare la metà bisogna fare delle modifiche alla struttura dell'edificio, cambiare i vetri, mettere il cappotto, gli infissi, quello che sia. Fare queste modifiche comporta delle spese. In quanti anni i risparmi che ti consentono queste modifiche ammortizzano gli investimenti che hai fatto per ridurre gli sprechi? E quelle ditte addirittura fanno il lavoro a loro spese. Cosa dicono? Tu oggi spendi 100, io faccio l'intervento a mie spese, spenderai 70 dopo, continui a pagare 100 e i 30 di risparmio per un certo numero di anni vanno a pagare l'investimento che io ho fatto e vanno a remunerare il mio lavoro. E questo è il finanziamento tramite terzi. Ha dei vantaggi il finanziamento tramite terzi. Il vantaggio è che se la ditta fa una previsione sbagliata e diciamo si risparmia meno, ci rimette. perché se il numero degli anni in cui io gli do il risparmio lo fisso contrattualmente, 5 anni, 8 anni, 7 anni, e poi il risparmio è minore, 7 anni non gli bastano a ammortizzare l'investimento, quindi sarà costretta a fare il meglio che sia possibile, perché se ha lavorato male ci rimette lei. Questo è il primo elemento. Io non so quanti edifici possiede il comune di Rosolini, penso ne possiede anche abbastanza, dalle scuole elementari alle scuole medie, agli edifici comunali, a questa sede qua, eccetera eccetera. Quindi questo è un primo elemento, fare la diagnosi energetica dei propri edifici. No, 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 non solo, questo è il primo passo, poi anche per il privato, però io dico questo, non so, i miei mi hanno insegnato così. Se dico a una persona che si deve comportare in un certo modo e io non lo faccio, che credibilità ho? Non ho nessuna di credibilità. Se invece io per primo lo faccio, poi dico, guarda, devi farlo anche tu. Per cui il primo elemento è mettere a posto gli edifici pubblici. E mettere a posto gli edifici ci sono due possibilità. Prima è quello comportamentale, seconda è quella strutturale. Quella strutturale può essere affrontata anche dal punto di vista del finanziamento tramite terzi. Se l'altra strada è quella di fare un mutuo, e comunque il mutuo si ammortizza con i risparmi che si riescono a ottenere, no? Guardate che si può fare molto di più di quanto immaginate. Io ho cambiato casa recentemente, ho preso una casetta, una vecchia casetta che mi piaceva molto, aveva i vetri semplici e aveva le maioliche del bagno che quando uno va a lavarsi i denti gli viene da vomitare per quanto sono brutte. Allora, io potevo fare due cose, o cambiare le maioliche del bagno, o cambiare i vetri. No, ho preferito vomitare. Perché ho preferito vomitare? Perché una volta che ho fatto la spesa dei vetri, e guardate che costano meno di quanto non immaginate, e c'è anche la possibilità di avere una riduzione sulle tasse, va bene, 55%, va bene, dopo un certo numero di anni io i vetri me li sono pagati.
E posso
fare le maioliche,
mentre
al contrario non è possibile. Capite? Questo è importante, però significa che noi possiamo ridurre molto le emissioni di anidride carbonica, molto l'effetto serra. Se una casa consuma 7 litri anziché 20, manda i 2/3 di CO2 in meno in atmosfera. Però che cosa c'è contemporaneamente? Che se una casa voglio trasformarla da consumare 20 a consumare 7, qualcuno deve lavorare. E quindi si crea occupazione. Cioè, questo è il punto. Noi dobbiamo trovare le soluzioni che ci consentono di ridurre l'impatto ambientale, il consumo di risorse, gli sprechi, e di creare occupazione nei lavori che ci consentono di ottenere questo risultato. Quindi questo è l'elemento. Quindi c'è il problema della Fiat Termini Imerese, no? Ora, qualcuno è un grosso problema. Io lo dico con molta franchezza. La Fiat Termini Imerese chiuderà. Perché? Perché? Non c'è già più. Ma perché? Abbiamo bisogno di automobili ancora come negli anni passati? Negli anni 60 circolavano in Italia 1.800.000 automobili. L'anno scorso hanno circolato in Italia 35 milioni di automobili. È possibile continuare a produrre automobili come negli anni passati? No? Cioè, bisogna essere franchi, no? Il resto sono balle. Dobbiamo dare dei sussidi a qualcuno, diamo dei sussidi a qualcuno, ma non diciamo che abbiamo bisogno che vengano prodotti automobili. Che cosa si può fare? Che cosa si può fare? Questo lo voglio raccontare perché è un fatto, diciamo, edificante in senso negativo, per dire quanto noi ci siamo comportati in maniera irresponsabile. In Germania la Volkswagen ha deciso di convertire una parte della produzione automobilistica nella produzione di microcogeneratori. Adesso sembra una parola difficile, ma vedrete che è abbastanza semplice. Cos'è il cogeneratore? Il cogeneratore è una macchina che cogenera, cioè che genera contemporaneamente energia elettrica ed energia termica. Quando voi andate d'inverno in automobile e vi scaldate, cosa state facendo? State utilizzando il calore che sviluppa il motore per scaldare l'abitacolo. Però voi non accendete mica il motore per far scaldare la macchina, voi accendete il motore per far andare avanti la macchina. Quindi la macchina, mentre il motore lavora, produce energia meccanica, fa girare... è un altro ragionamento, è sviluppa anche calore. Se voi mettete la mano sul cofano, scotta. Se io metto 100 unità di energia chimica sotto forma di benzina in una macchina, 35 unità diventano energia meccanica che spostano la macchina. L'ho sbagliato, 15, non 35, 15 unità diventano energia meccanica, 85 diventano calore. Cioè, questo è il rapporto, tanto per avere un'idea. Allora,
il radiatore,
difatti, il radiatore per raffreddare. Allora, cosa si può fare? Se io prendo un motore automobilistico e lo collego in assi con un alternatore, l'alternatore è la macchina che produce energia elettrica. C'è un rotore, uno statore, gira questa cosa, si creano dei campi magnetici, si produce energia elettrica. Cioè la forza, l'energia meccanica, che nell'automobile diventa energia cinetica, che sposta la macchina, l'energia meccanica diventa energia elettrica. E il calore lo posso recuperare per riscaldare una casa. E non è come nella macchina soltanto il calore del radiatore, è anche il calore dei gas di scarico, perché i gas di scarico escono a 700-800 gradi di temperatura. Per cui se io al posto di una caldaia di un ospedale, di una piscina, metto una macchina di cogenerazione composta da un motore automobilistico collegato con un alternatore, lo stesso gas che oggi consumo per scaldare la casa, faccio girare il motore dell'automobile, del motore automobilistico. Il motore fa girare l'alternatore e produce energia elettrica. Produce energia elettrica per una quantità equivalente a 10 case. Il calore che recupero dal radiatore e dai gas di scarico lo posso adoperare per scaldare la casa. Cioè io guadagno con lo stesso gas, guadagno la produzione di energia elettrica per 10 case. Va bene? La Volkswagen conta di produrre 100.000 di queste macchine nei prossimi 5 anni e di produrre una quantità di energia elettrica pari a quella di 2 centrali nucleari, senza consumare niente di più di quello che consuma oggi. Un giornalista di Report, il nostro amico, si chiama Michele Buono, si occupa di energia per Report, è andato alla Volkswagen le chiamano queste macchine, questi cogeneratori, le automobili senza ruote, perché per farle ci vuole un motore automobilistico, un motore elettrico, una scatola dove mette dentro che è una carrozzeria insonorizzata e dell'elettronica per governare il processo. Ci vuole la stessa tecnologia che ci vuole per fare le automobili. Dobbiamo continuare a fare altre automobili o possiamo cominciare a fare delle macchine di cui il mercato è vuoto, non ce ne sono. Quindi c'è uno spazio enorme, non è che è saturo economicamente. E delle macchine che mi raddoppiano l'efficienza con cui uso l'energia, cioè dimezzano i consumi a parità di servizi. Cioè queste sono le domande. Perché dico che è una storia poco edificante? Perché il primo cogeneratore al mondo è stato inventato in Italia al centro di ricerche Fiat nel 1972. Queste sono le cose. Hanno messo macchine di questo genere nelle piscine, tempo di rientro dell'investimento 2 anni e mezzo. Cioè quale investimento oggi in banca dà un rendimento così alto? Non ce ne sono. Non ce ne sono. Allora dico, pensate, gli ospedali devono comprare dei generatori autonomi, perché se ci fosse un blackout e c'è un'operazione in corso, non è che possono far morire persone. Ce l'hanno tutti i generatori. Quindi comprano l'energia elettrica, comprano le caldaie, comprano il gasolio, comprano il generatore. Se comprassero il cogeneratore, non dovrebbero comprare tutto questo pasticcio, perché la corrente elettrica se la fanno da sé. E con il sottoprodotto della corrente elettrica riscaldano anche l'ospedale. E siccome sono delle macchine che si chiamano pompe di calore ad assorbimento, d'estate il calore di quelle macchine può essere trasformato in freddo senza consumare energia elettrica. Quindi, capite? Cioè, non so se a Rosolino c'è una piscina o non c'è una piscina.
Non ancora.
Sicuramente, non so se a Rosolino c'erano degli ospedali.
No.
Neanche. Però, allora io dico, mettete nei cimiteri e luce a letto.
Quello ce l'abbiamo, non moriamo.
Allora, questo per dire, prima cosa, mettere a posto gli edifici pubblici con delle tecnologie che consentono di creare occupazione e di affrontare i problemi ambientali e energetici. Secondo, fare in maniera che la popolazione metta a posto le sue case, che questa è la seconda strada. Per fare in modo che la popolazione metta a posto le sue case. No, guardate che le cose sono più fattibili di quanto non immaginiamo.
Ha detto una battuta, stiamo anticipando anche lei.
Ah, beh, meno male, sono contento. Allora io, no, vuol dire che c'è una conferma. Ci sono alcuni comuni che hanno fatto un allegato energetico al regolamento edilizio. cosa hanno scritto nell'allegato energetico? Hanno scritto: nel nostro territorio comunale, io ve le faccio avere dei libri se le volete, nel nostro territorio comunale non si possono più costruire altre case o ristrutturare le case esistenti se consumano più di 7 litri al metro quadrato all'anno. Allora, c'è una seconda cosa: se consumano meno di 7 litri, 5 o 3 litri, gli diamo un incentivo, o sotto forma di riduzione degli oneri di urbanizzazione, o sotto forma di aumento della cubatura. Allora, questo cosa costringe? Costringe a costruire bene le case, a rimettere a posto, man mano che si fanno, a rimettere in maniera che consumino poco. Però questo si può fare se ci sono tre caratteristiche, tre cose ci vogliono. La prima è che il comune cominci a dare il buon esempio, perché questo è fondamentale. La seconda è parlare con la popolazione, con la gente, cioè fare assemblee, incontri, andare nei consigli d'istituto, nelle parrocchie, nelle bocciofile, dai pensionati, dovunque sia, e fargli capire queste cose che io vi sto dicendo, perché la gente se le sa queste cose, le capisce al volo, e se le ritiene giuste le fa anche, perché tutti quanti hanno dei figli o dei nipoti o qualcuno a cui stanno pensando, perché tutti hanno in casa un disoccupato che potrebbe lavorare in questa maniera qui. Perché il terzo elemento qual è? Il terzo elemento è che tutte le persone che lavorano nell'edilizia devono migliorare la loro professionalità, perché se non sono capaci a farlo il suo mestiere, continuano a costruire case che consumano tanto, che sprecano un sacco di energia. I primi a fare queste cose in Italia sono stati nella provincia di Bolzano, no? Quindi, mettendo queste regole, i vetrai, i falegnami, i muratori, gli architetti, gli ingegneri, i geometri, gli elettricisti, gli idraulici, hanno tutti quanti dovuto imparare a fare meglio il loro mestiere, perché se no non erano in grado di fare le case con quelle regole che gli imponeva la provincia. E cos'è successo come conseguenza? Che se uno abitava in provincia di Pavia e voleva farsi una casa fatta bene, dove li trovava gli artigiani che erano in grado di farlo? A Bolzano. Quelli hanno lavorato ancora di più. Cioè gli ha creato occasioni di occupazione e di lavoro nel momento in cui gli imponeva di diventare più bravi a fare il loro mestiere. E siccome altri in altre province bravi a fare il loro mestiere non ce n'erano, loro avevano più possibilità. Quindi vedete quanto un ente pubblico può incidere, sembra che può far poco, invece quanto può incidere, quanto può fare da questo punto di vista. Tutti questi elementi, se volete, io ve li trasmetto, poi voi troverete la possibilità di applicarli nella vostra situazione. Prima questione grossa. Seconda questione, abbiamo detto, quella dei rifiuti. Allora, veniamo anche al discorso dei rifiuti. Già il nome è un nome strano, perché io non so se si chiamano rifiuti, perché il concetto di rifiuto è un concetto soggettivo. Io rifiuto qualcosa. Io e lui possiamo andare nello stesso negozio a comprare la stessa maglietta, lo stesso giorno, dello stesso tipo, poi dopo 3 anni io la rifiuto perché secondo me è vecchia, non va bene. Lui, che è più saggio di me, la tiene 5 anni. Quindi il concetto oggettivo qual è? È che noi compriamo delle cose che hanno una funzione. A un certo punto queste cose non svolgono più la loro funzione e noi ce le liberiamo. Sono oggetti che vengono dismessi perché non sono più in grado di fare quello che è. Ogni volta che un oggetto viene dismesso può andare allo smaltimento, e lo smaltimento significa o la discarica o l'incenerimento, oppure può essere smontato per recuperare tutte le cose che contiene. Oppure, se contiene una cosa sola, la cosa fondamentale è che venga raccolto in maniera differenziata. No? Perché se viene raccolto in maniera differenziata, che so, la plastica con la plastica, il vetro col vetro, la carta con la carta, si può rifare il materiale. Qualcuno dice, ma se noi li bruciamo ricaviamo almeno energia. Allora, vediamo se è vero o se non è vero. I rifiuti, gli oggetti dismessi, sono composti fondamentalmente da 3 materiali. Ci sono i rifiuti organici, gli scarti di cibo. Ci sono i rifiuti inerti, le demolizioni dell'edilizia, il ferro, i metalli, queste cose qua. E ci sono dei rifiuti, degli oggetti dismessi, che contengono una potenzialità energetica. Sono il legno, la carta e la plastica. Allora, se io metto in un inceneritore le bucce di cocomero, secondo voi fanno energia? Assorbono energia, perché c'è tanta di quell'acqua che devono farla evaporare. Se metto dentro un inceneritore una tazza del water, fa energia? Non fa energia, è neutra. Esce fuori tutta nera, entra bianca, esce fuori tutta nera. Se metto quindi le uniche cose che danno energia dentro un incineratore sono la plastica, la carta e il legno. Allora, se si facesse la raccolta differenziata di carta, plastica e legno, per poterli portare all'inceneritore, un'amministrazione comunale si troverebbe questi tre materiali. Potrebbe dire, ma qualcuno mi chiede di bruciarli, qualcuno è disponibile a riciclarli ed utilizzarli? Allora, la conseguenza qual è? È più conveniente economicamente bruciarli o riutilizzarli? È sempre più conveniente economicamente riutilizzarli, sempre. Basta pensare che il fattore che dà più energia è la plastica. Per fare un chilo di plastica ci vogliono 2 litri di petrolio. Se io brucio la plastica, 2 litri ho fatto un chilo, da 2 chili ho fatto un chilo, ho sprecato un chilo di petrolio. Se dalla plastica rifaccio plastica ci vuole un po' di energia, ma non ce ne vuole la metà, ce ne vuole di meno. Quindi è più conveniente rifare plastica dalla plastica, carta dalla carta. Col legno poi c'è ancora un elemento in più, perché il legno che c'è negli oggetti dismessi sono i mobili. I mobili fatti negli ultimi 60 anni, sapete che roba c'è dentro, no? Tra colle, vernici, impregnanti, cioè della roba di un veleno impressionante. Se io li brucio, immaginate cosa butto in atmosfera. Posso triturarli e fare di nuovo il truciolato, per esempio, no? Allora, la cosa fondamentale è che i rifiuti, gli oggetti dismessi, siano raccolti in maniera differenziata. Se io raccolgo in maniera differenziata i rifiuti, riduco un problema ambientale, ma creo dei posti di lavoro in queste cose. E qui c'è un'esperienza di un altro nostro amico, un assessore in un altro comune, che si è occupato dei rifiuti e è arrivato che facevano nel suo paese la raccolta differenziata al 23%, che forse è più alta di quella che fate voi qua.
Sì, allo stato sì.
E lui ha detto, ma a me non mi basta il 23%. Ha preso dei ragazzi del paese e gli ha detto, volete guadagnarmi uno stipendio? Facciamo la raccolta differenziata controllata. Da cosa arriva lo stipendio? Arriva dal fatto che quando si porta un chilo di rifiuti in discarica bisogna pagare una tassa, non so quant'è al chilo qui da voi.
Sono 90 euro a tonnellata, no. Fa 100 euro a tonnellata.
100 euro a tonnellata. Una tonnellata che non porto io risparmio 100 euro.
Certo.
Ma se non la porto in discarica vuol dire che la sto vendendo a qualcuno che la riutilizza. E se questo gliela vendo, questo me la paga. Ma qual è la condizione perché lui me la compri? È che sia una cosa omogenea. Perché se vado da quello che mi ricicla la plastica, dentro c'è il vetro e dentro c'è la carta, gli riporto a casa. E se io me la riporto a casa, non soltanto non guadagno i soldi lì, ma vado a pagare in discarica poi. E il vostro stipendio dipende dai soldi che si risparmiano sui materiali che non si portano allo smaltimento. Più non ne portiamo, più risparmiamo e più guadagniamo dalla vendita di questi materiali. Questa è stata la cosa. Qual è la condizione? Che la gente non è tanto abituata a fare queste cose qua. Come si fa a abituare la gente a fare la raccolta? Perché c'è il coinvolgimento della popolazione, no? Allora, per 6 mesi hanno fatto assemblee in tutte le realtà, senza muoversi. Sono andate le società di calcio, sono i ragazzini che vanno a giocare a calcio, li hanno andati e hanno parlato di questa cosa. Sono andati nelle parrocchie, dappertutto, e gli hanno spiegato questo meccanismo. Poi gli hanno detto, guardate, dal tal giorno noi cominceremo a raccogliere questi rifiuti porta a porta nelle case, questi ragazzi. E quando mi dai il sacchetto, io vedo che c'è la roba che te lo lascio, il sacchetto, no? Allora, oppure ti dico, guarda, fai attenzione che questo che hai messo qui è meglio che lo metti là. Cioè, faccio un lavoro di educazione quotidiana pian piano. E la motivazione dei ragazzi qual era? La motivazione era quella di fare in maniera che aumentasse la raccolta differenziata perché il loro stipendio dipendeva da questo. Nel giro di 6 mesi sono arrivati al 75% di raccolta differenziata. 75%. Giusto per dire che... Allora, ci sono... E i ragazzi hanno avuto lo stipendio e il comune ha risparmiato il 7%. Cioè, addirittura speso quello che spendeva ne ha speso di meno e ha girato una gran parte di questi soldi per pagargli gli stipendi. Cioè, queste sono le strade che dobbiamo percorrere. Questa è la cosa, creare occupazione in attività che ci consentono di ridurre l'impatto ambientale. Queste sono le cose. Non si sono fermati lì, perché hanno detto, ma questo 25% cosa ne facciamo? E allora hanno trovato nella loro strada, cioè nella loro ricerca, un'azienda che è in provincia di Treviso, che recupera ancora dei materiali di questo 25%. Fa una selezione di quello che resta di indifferenziato e riesce a recuperare ancora non so quanto, sul 10%, quindi arriva al 15%. E cosa fa del 15%? Ha messo a punto un processo, non lo conosco tecnicamente, si chiama estrusione, cioè a freddo, senza combustione, senza niente, per cui questi materiali vengono trasformati in una sabbia utilizzabile per l'edilizia. Siccome questa sabbia contiene grandi percentuali di plastica, quando si adopera nell'edilizia aumenta il potere di condensazione delle case. Sapete quanto porta uno smaltimento? L'1%. Esistono queste possibilità e ogni volta che noi riduciamo uno spreco, che usiamo meglio delle risorse, cosa facciamo? Riduciamo una spesa e possiamo investire i soldi risparmiati per pagare gli stipendi e i salari a quelli che fanno questo tipo di lavoro. Ecco, io credo che se questa amministrazione comunale, da quello che ho capito, da quello che mi ha raccontato Corrado, eccetera, da quello che conosco il vostro assessore insegnante nella scuola di Corrado, da quello che Corrado mi ha detto del vostro sindaco e così via, credo che abbia la possibilità di fare queste cose. Cosa occorre? Che accanto alla volontà politica dell'amministrazione ci sia una collaborazione coinvolta da parte dei funzionari, da parte dei dipendenti comunali, sapendo che non è soltanto un lavoro quello che stanno facendo, ma è un contributo fattivo alla riduzione dell'impatto ambientale, al miglioramento dell'ambiente, e un contributo fattivo a creare posti di lavoro per tanti ragazzi che ne hanno bisogno. Grazie.
C'è qualcuno che vuole fare un qualche intervento, domande, qualcosa? Ne approfittiamo.
Certo, certo. I rifiuti alla plastica, i rifiuti attualmente sono, ci vuole benedetti autorizzati per quanto riguarda il trasporto, anche per la selezione, pare che sono delle. In questo caso ci potrebbero essere delle deroghe o ci sono, esistono già?
No, bisogna fare tutto all'interno di quello che stabilisce la normativa. Uno si deve, se facesse una società comunale, non so, fare quello che volete, va a richiedere l'autorizzazione per il trattamento dei rifiuti. Si fanno dei corsi di formazione perché le persone lo possono fare, cose di questo genere qua. Cioè l'obiettivo deve essere quello, all'interno di quello che prevede la legge, di ridurre al minimo la quantità che si porta allo smaltimento, sapendo bene che tutto quello che significa dal punto di vista occupazionale e ambientale questo risultato.
Qualcuno? È un giornalista, quindi è proprio.
Allora, per un'abitazione in Italia non li fanno, perché diciamo la taglia minima che viene fatta in Italia mi pare che sia di 15 kW elettrici, quindi è troppo. Li fanno in Germania, per esempio. Allora, però la cosa principale non è tanto intervenire subito a partire dalle abitazioni, ma intervenire subito a partire da luoghi in cui ci sono consumi più alti, sia di energia elettrica sia di energia termica, perché in quei luoghi il rendimento economico è immediato. Ma se una ditta ha un rendimento economico immediato, facendo delle macchine da 15 kW, da 20 kW, e vede che la cosa prende piede, le fa poi da 5, da 3 kilowatt più bassi. Oggi le cose che esistono in Italia non vanno bene per le singole abitazioni, possono andare bene a partire dai condomini, ma meglio ancora da strutture come centri sportivi, piscine, ospedali, anche le scuole. Anche le scuole.
Qualche altro? No, io invece, scusate, solo una piccola riflessione, perché il professore
ha esordito dicendo che il ruolo dei dipendenti, oltre che degli amministratori, può dare un contributo importante per risolvere i due aspetti iniziali, l'ambiente e l'occupazione. E diceva, noi possiamo fare il nostro dovere oppure possiamo fare un po' di più, nel senso di poter dare il nostro contributo per questo. E ha completato riparlando dei dipendenti, dicendo proprio come il nostro comportamento può dare tanti risultati. Io vorrei fare questo, poi ognuno lo sviluppi come vuole quello che sto per dire. È vero, noi possiamo, questo è voluto dipendere, diciamocele le cose, ne approfitto di questa occasione anche per poter dire qual è un po' il pensiero in questo. Noi possiamo fare quello che stiamo facendo, lo possiamo fare, lo stiamo facendo in modo dignitoso, conosco tutti quanti voi e so che lavorate esattamente nel rispetto del dovere del lavoratore, giusto? E nessuno può dire nulla. Possiamo però nel lavorare e nel guadagnarci tra virgolette la pagnotta, così come si dice in gergo, possiamo anche fare in modo che il nostro lavoro possa essere anche più geniale rispetto a quelle che sono le conseguenze. La domanda che uno può fare è, ma perché hai a fare? Io ma faccio il mio, mi fermo, faccio il mio dovere e sto qua. Qualcuno ci dice, io lo faccio perché mi voglio scommettere, ci sono persone che non hanno avuto neanche paura di andare a fare cose nuove e assieme le stiamo costruendo. È un modo per scommettersi come dipendente comunale nel fare delle cose che possono avere anche un vantaggio, un ritorno economico. Chi c'è di pigliare? Spesso quando facciamo delle discussioni e si fa un certo lavoro, e cosa c'è per me, cosa si fa e via dicendo. Ed è giusto, perché comunque ad un lavoro deve corrispondere una, come dire, la giusta remunerazione, è fuori di dubbio, no? Se uno lavora deve essere pagato. Ma se anche accanto a questo facciamo qualcosa di più, potrà avere un risultato migliore. Ma io dico, perché lo faccio? Bene, se si parla di ambiente, di occupazione, io ritengo che a questo punto lo dobbiamo fare per un altro motivo, che è questo: per noi, per la società e per i nostri figli. Ma voi immaginate quale potere, per virgolette, ha un dipendente comunale, un responsabile di settore, un politico, un amministratore, nell'intervenire in certe regole che possono essere piccole, che poi possono invece avere delle ricadute nella società e quindi un miglioramento collettivo. Se già pensiamo solo questo, che io oltre a fare il mio, ad avere il mio, la giusta remunerazione, con il mio lavoro posso anche incidere la società e poi posso trarne beneficio io, per la mia salute, la mia famiglia, i miei figli e quant'altro, che ben venga. Allora su questo io voglio lanciare questo messaggio: perché non iniziamo tutti assieme anche a diventare un po' più geniali da questo punto di vista? Attenzione, il discorso che sto facendo ai dipendenti lo faccio prima a me come amministratore, perché non è che, diceva anche il professore, per poter dire cosa fare devo anche dare io l'esempio per primo, se no altrimenti non vale, non posso dire fai così, faccio altro. E questo lo faccio, lo giro da questa parte agli assessori, a tutti diciamo gli amministratori, lo dirò poi ai consiglieri comunali. Anche noi siamo chiamati, caro Saro, a scommetterci in questo. Io so che tu stai facendo moltissimo per quanto riguarda la questione dell'energia, sapete un po' tutti che ci stiamo scommettendo per quanto riguarda la questione dei rifiuti, perché stiamo facendo un lavoro che si sta scontrando purtroppo con la poca risposta da parte dei cittadini, ma a cui dobbiamo andare con più comunicazione, con più informazione, con più coinvolgimento. Però noi dobbiamo fare la nostra parte, perché loro, caro Saro, possono sempre dirci, se tu l'hai lavorato bene, allora hai il diritto di dirci a me di lavorare bene. E noi questo dobbiamo fare come amministratori, ed è giusto che lo facciamo in piena coscienza, perché abbiamo un grande obbligo per le generatori che vengono, le generazioni future, perché se noi oggi non facciamo questo e continuiamo a lavorare come abbiamo fatto, il rischio per il futuro è grande. Se invece possiamo fare e facciamo il nostro dovere, forse abbiamo degli obiettivi positivi. C'è l'unica cosa, l'ultima, e poi chiudo: spesso noi non facciamo nulla perché siamo abituati a pensare, ma che cosa può fare un comune in Rosarino se lo facciamo solo in auge quando poi attorno c'è il deserto? Oppure, ma vabbè, io a casa spengo il televisore, non lascio il LED acceso, metto i vetri, il doppio, la camera doppi vetri, quando poi tutti gli altri non la fanno. E io risparmio, io solo voglio risparmiare l'1% e poi tutto il paese non risparmia. E allora piuttosto che fare questo, anche io mi diverto con gamba paia, questa è un po' la situazione. Spesso noi ci lasciamo condizionati dal fatto che guardiamo gli altri e non... Allora, professore, su questo vorrei capire meglio questo concetto, o voglio una sua opinione su questo fatto. Il fatto che è un po' come le centrali nucleari, non li mettiamo in Italia, ma in Francia ce ne sono. Succede qualcosa là, vediamo anche noi qua. E allora, se io faccio un risparmio e gli altri non lo fanno, dov'è poi l'utilità generale che se ne ha? Questa è la domanda che voglio fare.
La risposta prima è un po' una battuta, questo è stato detto approfonditamente. È meglio prendere un cazzotto o prenderne due? Non è perché, allora, cioè, non è meglio non prendere nessuno. È meglio non prendere nessuno, però tra due uno è uno. Allora, questo per dire le centrali nucleari. Dice, beh, se ce le hanno, allora lo facciamo anche noi. No, noi prendo tutto, se non ce l'abbiamo è già meglio. Ma secondo, se non ce l'abbiamo, è perché abbiamo trovato una soluzione diversa al problema energetico. Perché se non continuiamo a sprecare energia, se non continuiamo ad utilizzarla bene, poi prima o poi le faranno le centrali nucleari. Allora, ma se invece noi ci comportiamo in un certo modo, per esempio, come vi dicevo prima, facciamo in modo che le case consumino di meno, utilizziamo lampade ad alta efficienza, utilizziamo la cogenerazione, mettiamo i pannelli fotovoltaici, qui in Sicilia, tra l'altro è una cosa molto conveniente, più che nel resto d'Italia e così via, e non c'è bisogno di centrali nucleari. Magari diamo una lezione anche ai francesi, che parleranno anche loro, che c'è una via alternativa rispetto a questo. Poi guardate che le centrali nucleari, oltre a essere pericolose, costose, eccetera, eccetera, non è che adorano un combustibile rinnovabile. L'uranio finisce. Allo stato attuale, si pensa, gli studiosi insomma, del settore dicono che ci vogliono 40 anni. Perché? No, no, di meno, di meno.
Nel settembre, insomma, io proprio ieri, l'altro ieri, in televisione, sono stato intervistato da Pinoli, l'amministratore elettrico, quindi ha fatto tutte le percentualmente,
no, 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 gli assicuro, non è così. Se Scarone ha detto questo, mentiva sapendo di mentire. Ci sono per 40 anni, 50 anni. Guardate, tanto per dire, il petrolio, si è raggiunto il picco del petrolio. Se voi parlate con Scaroni o con le altre società petrolifere, dicono no, ce ne abbiamo ancora molto. 5 giorni fa sulla Repubblica è apparso un articolo che riportava studi fatti dal Pentagono, che non è un ente ambientalista il Pentagono, no? Il Pentagono ha lanciato l'allarme negli Stati Uniti, perché Obama ha fatto le perforazioni, ha dato l'autorizzazione alle perforazioni nel mare dell'Alaska, perché ha detto sì al nucleare, eccetera, perché gli hanno detto abbiamo raggiunto il picco del petrolio. Abbiamo raggiunto studi del Pentagono americano. Se voi andate a leggere quello che dicono i petrolieri, dicono no, tranquilli, ce n'è ancora per 100 anni. Comunque, gli errori oggi nelle previsioni possono essere di 10 anni, di 20 anni. Mettiamo che non sia 40, che sia 60. Mettiamo che il picco non l'abbiamo raggiunto, lo raggiungiamo fra 20 anni. Ma non è che cambia molto. Se ammettiamo che sia per 100 anni, ma non è così, alle centrali attuali, se costruiamo altre centrali cosa vuol dire? Che si riduce, si riduce. È evidente, no? Allora, cioè quello, bisogna tenere conto di tutti questi aspetti qui, non è una soluzione. Se poi, io ripeto, non voglio essere, demonizzare il nucleare, dico se ci sarà necessario facciamo il nucleare, ma se sprechiamo il 70% dell'energia, ha senso pensare ad altre fonti energetiche? 70% speriamo, le case consumano 20, possono consumare 7 per legge, possono consumare 1,5. Le centrali termoelettriche, quelle che fanno energia elettrica, hanno un rendimento del 38%, buttano via il 62% dell'energia chimica contenuta nel combustibile, poi bisogna trasportarla a distanza, se ne perdono i trasporti. Le automobili sommano due inefficienze. Prima ho detto che trasformano energia meccanica soltanto il massimo il 15% dell'energia chimica della benzina, ma poi se un'automobile che può portare 4 persone ne porta una, vuol dire che sta sprecando di nuovo i tre quarti delle possibilità. Allora, se noi sprechiamo così tanta energia, io faccio sempre questo esempio: il nostro sistema energetico è come un secchio bucato. Se voi avete un secchio bucato e dovete riempirlo d'acqua, qual è la prima cosa che fate? Appunto, non cambiare la fonte con lo riempire. Cioè, io l'ho detto a dei ragazzini di terza media, dice, ma loro pensavano ai secchi quelli di plastica, io lo butto e lo compro uno nuovo come prima cosa da fare. Allora, io dico che non c'è diritto di pensare al nucleare fino a quando sprechiamo energia in questa maniera. Quando avremo fatto tutto quello che è possibile per non sprecare energia, e il 70%, e avremo bisogno di altra energia, penseremo anche al nucleare. Ma oggi cominciamo a fare quello che è possibile fare, no? Cioè, questo credo che sia un elemento di fondo di questo. Però la domanda era un'altra.
Qual è il valore di farlo solo?
Ecco. Allora, qual è il valore? È che non esiste la soluzione magica, quello che fa tutto. I grandi risultati sono la somma di tutti i piccoli risultati, sempre. È l'esperienza della vita che ce la dimostra. Sì, i cammini lunghi, se non cominciano mai, non si fanno mai. C'è sempre il primo passo da fare. Però, d'accordo, però se non si fa il primo passo, guardate che non si comincia mai un cammino lungo. C'era Gandhi che diceva una frase fondamentale, che io me la stampo qui sempre in mezzo alla testa. Gandhi diceva: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, vuoi vedere questo cambiamento, comincia da te stesso. Non ti fermare a te stesso, perché lo vuoi vedere nel mondo il cambiamento. Parti da te stesso e poi il contributo, perché sì, questo riguarda. E ognuno ha una grossa responsabilità. Poi c'è il fatto che uno ha dei vantaggi personali, perché se faccio un esempio, no? Noi abbiamo tanti condomini, non ce l'avete, no?
No, non è un paese di condomini.
Però pensate nei condomini, il riscaldamento si paga, lo sapete, a millesimi, no? Sono, diciamo, la grandezza della casa più un coefficiente. Allora, se si paga a millesimi e fa troppo caldo a casa mia, tanto pago lo stesso, apro la finestra. Se invece si pagasse a consumo e fa troppo caldo a casa mia, cosa faccio? Apro la finestra, abbasso i termosifoni. Ma se abbasso i termosifoni perché pago al consumo e non spreco in questa maniera qua, io risparmio dei soldi. Allora, tutte le volte che si usa bene l'energia, si ha un vantaggio economico personale, anche per piccolo che sia, a volte non è piccolo, a volte è grande. Per quanto riguarda la raccolta rifiuti, basterebbe far pagare, come la legge consente, non so se adesso lo consente ancora o meno, la tassa, la tariffa sulla quantità di rifiuti indifferenziati. Allora dice, più li differenzio e meno pago. Sarà poco, però io comunque do un piccolo contributo al cambiamento del mondo e ne ho un piccolo vantaggio personale. E ripeto, i grandi cambiamenti sono la somma di tanti piccoli cambiamenti. Diceva De Gregori nella sua canzone, nessuno si sente escluso. La scelta di ognuno di noi può dare un contributo positivo o negativo a questi problemi.
Perfetto, grazie. Possiamo chiudere qua questo incontro e ringraziamo ancora il professore. Non so, buon rientro o buona, non lo so.
Buona giornata.
Ecco, volevo comprendere.